Trasmetti anche tu con Spreaker.com.
Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura ed identità napoletana, a cura di Giuseppe Pomè. Buonasera, oggi 24esima puntata di Nazione Napoletana, giovedì 7 marzo 2013. Irpus arpe tache qui, che in lingua osta vuol dire i lupi lottano per la libertà. Ora accennerò a perché esiste un legame molto stretto tra Napoli e la Palestina, ovvero la Terra Santa. Roberto d'Angiò, che fu re di Napoli nel XIV secolo, era anche nominalmente re di Gerusalemme, in quanto aveva comprato i diritti da Maria, figlia di Beomondo IV di Malisenda, di Lusignano, e rivendicava questa persona i diritti sulla corona di Gerusalemme, per cui questa rivendicazione passarono a Roberto d'Angiò. Il sovrano napoletano ottenne dal sultano del Cairo per i francescani la custodia stabile dei luoghi santi. Papa Clemente VI, con la bolla Gratias Agimus in data 21 novembre 1342, stabilì la costituzione della custodia di Terra Santa affidata ai frati minori. Roberto d'Angiò e sua moglie Sancia erano molto affezionati ai frati minori e misero le loro ricchezze a servizio della Terra Santa. Versarono 33.000 ducati per il Santo Sepolcro, il Cenacolo e la Basilica di Betlemme e i tre conventi annessi. 32.000 ducati erano una cifra enorme rapportata ai soldi odierni. Il re e la regina di Napoli hanno svolto in questo modo un ruolo rilevante sulla conservazione e la custodia dei luoghi santi. Infatti sono custoditi proprio perché sopra vi sono dei conventi. Roberto d'Angiò morì il 20 gennaio 1343 e la sua tomba, come molti sanno, è dietro l'altare maggiore della chiesa di Santa Chiara in Napoli. E Santa Chiara è un grande complesso francescano, anche questo fatto edificare grazie alle donazioni di Roberto d'Angiò e della regina Sancia. La regina Sancia poi morirà il 28 luglio 1345. Da allora, tutti i lunedì, i francescani di Terra Santa celebrano una messa per i loro insigni benefattori, Roberto e Sancia, la cui generosità procurò loro il possesso del Cenacolo, del Santo Sepolcro e della Basilica della Natività in Betlemme. Purtroppo la Palestina non trova pace a causa del conflitto israeliano-palestinese, non c'è la volontà di voler convivere da parte di entrambi i popoli pacificamente, soprattutto da parte israeliana, che i palestinesi hanno vissuto lì da quando è stato distrutto il Tempio di Gerusalemme da Tito nel 70 d.C. fino al 1948. Gli ebrei se ne sono andati, invece la diaspora, sono stati fuori per 18 secoli e mezzo, E ora che sono tornati, invece di dividere lo stesso territorio, stanno cacciando i palestinesi dalla terra che hanno abitato per 18 secoli, e c'è un conflitto che non c'è la volontà né da parte israeliana, logicamente non ci sta la volontà da parte palestinese pacifica. Io penso che se venissero i greci a Napoli e ci cacciassero dicendo che loro hanno fondato la città 25 secoli fa, io non mi comporterei diversamente dai palestinesi, gli farei guerra ai greci. Logicamente, se vogliono venire a vivere a Napoli insieme ai napoletani pacificamente e rispettando le varie regole, sono i benvenuti, ma non è il caso degli israeliani che hanno occupato la Palestina. Però non voglio entrare in questo discorso, per cui non c'è questa volontà e non ci sta neanche la volontà a livello internazionale di fare una trattativa seria per la pace in Palestina, per cui malgrado Napoli ha questo ruolo importante, malgrado dobbiamo ringraziare questi sovrani napoletani che i luoghi santi esistono ancora. Però purtroppo non c'è pace in Terra Santa e non ci sta possibilità per i pellegrini di andare in completa sicurezza a fare pellegrinaggio in Terra Santa. Ora cambiamo argomento. Ora parlerò della resistenza dei napoletani, cioè degli abitanti della città di Napoli, dopo il 1860. E mi riferirò a un articolo scritto e pubblicato dal professor Gabriele Marzocco come articolo di fondo di Nazione Napoletana del dicembre 2002. L'articolo è intitolato "Quan i napulitana tenevano cora". L'opposizione antisabauda napoletana dopo il 7 settembre 1860 non riuscì a promuovere rivolte di grande rilevanza. L'avversione popolare contro il regime si sarebbe dimostrata a Napoli ampia e duratura, ma la città non riuscì a esprimere nel 1860 quella tensione eroica, corale, appassionata che nel 1799 aveva mosso la popolazione a tenere testa con incredibile generosità all'aggressione dell'armata francese. È evidente che se Napoli nel 1860 fosse riuscita ad opporre un'identica volontà di autodifesa, la massa armata di Garibaldi non avrebbe potuto conquistare nemmeno un sobborgo della città. Non c'è dubbio che la dinastia borbonica, con i suoi indirizzi politici compromissori e soprattutto col suo pratico disinteresse verso la battaglia culturale, ha avuto la sua parte di responsabilità nel crollo del 1860. L'immane tributo di sangue pagato dai napoletani nel 1799 non aveva raccolto alcun riconoscimento da parte della dinastia regnante. Il proposito dichiarato del Borbone era stato quello di raffreddare gli animi, stendendo un assurdo oblio sulle vicende del 99. Il risultato di questa politica dissennata fu di intiepidire l'attaccamento dell'anima popolare napoletana alle istituzioni patrie. Questo l'ho anche detto qualche puntata fa, quando parlai dei moti del 1799, che gli 8.000 napoletani morti non ebbero alcun riconoscimento. Riprendo, tuttavia, è giusto riconoscere che anche dopo l'invasione garibaldina e piemontese vi fu a Napoli una larga opposizione al nuovo regime. Al momento, cioè stiamo parlando del dicembre del 2002, gli unici studi seri sull'argomento appaiono quelli di Domenico Capacelatro Gaudioso, "Reazione a Napoli dopo l'unità, Napoli 1973", e di Silvio Vitale, "I congiurati di Frisio, un tentativo di insurrezione borbonica a Napoli durante l'occupazione piemontese, pubblicato questo anno nel 1995. Si tratta di volumi che valorizzano materiale d'archivio e memorie del tempo, ma che ovviamente non possono assolutamente rendere un'idea piena dell'importanza di un'opposizione che, se non si esprimesse in rivolte di una certa entità, nemmeno si riducesse a cospirazioni più o meno velitali. Abbiamo elementi assolutamente certi che Napoli, a parte una serie notevole di rivolte e tumulti di quartiere, fu per anni lo scenario di un'intensa azione di propaganda filoborbonica attraverso affissione di manifesti, diffusione di volantini e materiale di vario genere, soprattutto attraverso la pubblicazione di libri, giornali, opuscoli. E più o meno sono attività che continuiamo a fare ancora noi oggi. Queste attività conferirono all'opposizione antisabauda napoletana un profilo senz'altro superiore a quello contemporaneamente espresso in altri territori del Regno di Napoli. Diciamo che più che un profilo superiore, diciamo un profilo superiore sotto il profilo culturale, ecco, potremmo dire, perché mentre dalle altre parti invece ci stavano contemporaneamente delle vere e proprie rivolte armate, parliamo di quello che è stato chiamato spregiativamente brigantaggio. D'altra parte, la rivendicazione orgogliosa del passato delle due Sicilie da parte di consistenti strati della popolazione e dell'intellettualità napoletana è un fenomeno che si è protratto fino ai nostri giorni nelle viscere profonde dell'ex capitale, con una tradizione ininterrotta di pensiero e soprattutto di sentimenti, come ho già detto prima. Un lavoro di ricostruzione storica di questa tradizione napoletana, che come un filo rosso lega la città al suo passato di grande capitale europea, è ancora tutto da compiere e ha come passaggio obbligato quello di far riemergere il fervore di iniziative che si svilupparono a Napoli negli anni immediatamente successivi alla perdita dell'indipendenza. A tal fine, i due testi citati rappresentano un primo riferimento per una ricerca da condurre in profondo nell'archivio di Napoli. Il professor Edoardo Spagnuolo ha da poco realizzato il primo quaderno su questo argomento. Da poco, stiamo parlando del 2002, per cui in realtà questa pubblicazione è vecchia di 10 anni. L'opposizione napoletana al regime di Savoia, in cui ha riportato i nomi degli incriminati per causa politica relativi alle sentenze della Gran Corte Criminale di Napoli tra il 7 settembre 1860 e il 30 aprile 1862. In tutto 291 sentenze che riportano i nominativi di 980 incriminati, di cui 132, pari al 13,47%, sono donne. Per avere un'idea della vastità dell'opposizione napoletana al regime d'occupazione piemontese, si consideri che nei soli moti sediziosi avvenuti a Sant'Antimo il 12 settembre 1860 furono arrestate almeno 142 persone. L'11 febbraio 1861, in un colpo solo, vengono condannate a Napoli ben 22 persone per un assembramento sedizioso. Molti sono i condannati per conservazione di scritti tendenti a spargere malcontento contro il governo, affissione di cartelli sediziosi. E meno male che i liberali filopiemontesi si presentavano come campioni della libertà di parola e di stampa, figuriamoci se non lo erano. Tra gli altri, Vincenzo Capuozzo, Domenico Cipolletta, Antonio Di Stasio, Vincenzo Riccio ed Angelo Tafuri furono condannati solo per strappamento dello stemma sabaudo dall'officina doganale di Mugnano con mire sediziose. Questa è la sentenza. Altri nomi familiari scelti a caso: Giovanni Baiano, Raffaele Barretta, Luigi D'Agostino, Antonio De Crescenzo, Nicola Giaccio, Rosa Ilardo, Paolo Incarnato, Pasquale Marotta, Anna Vitiello. Particolarmente significative infine sono le numerose imputazioni riportate a carico di napoletani accusati di aver portato dei rifornimenti alle truppe napoletane assediate con Francesco II nella fortezza di Gaeta. Al di là del notevole significato storico della ricerca realizzata dal professore Edoardo Spagnuolo, ci preme sottolineare in questa sede il contrasto stridente tra il coraggio di tantissimi napoletani che dopo il 1860 affrontarono a viso aperto la persecuzione giudiziaria e il carcere pur di opporsi all'usurpatore e all'ignavia e l'ignavia dei napoletani di oggi che non fanno nulla per promuovere il riscatto della loro città. Questo accadeva nel 2002, oggi sembra che ci sia maggiore presa di coscienza. Vogliamo augurarci che ricerche come queste possano contribuire a risvegliare l'orgoglio civile dei napoletani, da troppo tempo soffiato, e diciamo che queste ricerche e altre cose lo stanno risvegliando, anche se non si è risvegliato del tutto. Questo era l'articolo pubblicato da Gabriele Marzocco quasi 11 anni fa. Ora cambiamo argomento. In chiudere la puntata, facendo un cenno a quello che è successo lunedì a Napoli, è stata effettivamente una giornata nera. La mattina il crollo della facciata di un palazzo storico alla Riviera di Chiaia, e sono convinto che molto probabilmente i lavori della linea 6 della metropolitana hanno una loro connessione con quanto è successo. Io poi non capisco se ci stava un tram che passava in superficie, non era meglio ripristinare la linea di tram che fare una metropolitana sotterranea poi vicino al mare, dove sicuramente il suolo, lo capisce chiunque, non è adatto per una linea sotterranea. Altro fatto negativo di lunedì è stato l'incendio a Città della Scienza. Oramai è chiaro che si tratta di un incendio doloso e Napoli perde un'eccellenza, perché Città della Scienza era un museo di divulgazione scientifica e in Italia ce ne sono tre: Città della Scienza a Napoli, uno a Torino gestito dal Politecnico e un altro a Trieste. Per cui con questo incendio, come sempre, vediamo che Torino riesce a competere vincendo su Napoli, ma come compete? Sempre con lo stesso sistema che ha sempre competuto Torino, cioè grazie alle disgrazie di Napoli oppure con gli imbrogli. E la cosa mi rattrista, perché comunque penso che tanti ragazzi in questi anni sono andati a visitarli, io non ci sono mai andato perché di solito ci vanno i ragazzini delle scuole, e conosco tanti giovani o ragazzi che ci sono andati, gli è piaciuto il museo, effettivamente ha svolto un ruolo di divulgazione scientifica non indifferente. Io spero che venga ricostruito, ma in breve tempo, non come è successo col teatro Petruzzelli di Bari, che ci sono voluti 20 anni per ricostruirlo, anche se poi ci sono delle pecche a livello gestionale per Città della Scienza, come per esempio che i lavoratori non prendono stipendi da 11 mesi, che Città della Scienza è sempre in passivo. Però a parte questi, sono discorsi che vanno messi da parte. Città della Scienza deve essere ricostruita, e deve essere ricostruita in tempi rapidi. In tempi rapidi, secondo il mio parere, si intende un anno, se fossimo stati ancora indipendenti ci avremmo messo 6 mesi per ricostruirla. Arrivederci, viva la Napolitania, libera e indipendente.